Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti con Jimmy Tranquillo.
Stefano, sei sempre lì?
Buongiorno, sono felice di essere sempre con voi e di darvi magari un ultimo tip sul carnevale.
Sul carnevale, no, senti, ma questa è meglio contro radio, no? Della top 100 tedesca, che ne pensi?
Allora, un'ultima cosa, quindi sul carnevale, perché è libero questo 11 novembre.
Sì.
L'11 novembre alle 11:11 c'è l'inaugurazione del carnevale, quindi se qualcuno di Controradio è libero questo lunedì 11 novembre suggerisco di passare la mattina da Colonia, perché è uno spettacolo incredibile.
Ma carnevale l'11 di novembre, ma che ricorrenza è a questo punto? Perché non è né Halloween né il nostro carnevale, cioè proprio se lo sono inventati questo carnevale di Colonia.
Se lo sono inventati, loro la chiamano la quinta stagione dell'anno, inizia ora e finirà a febbraio.
Allora ci sono
la follia e carnevale e Controradio è la mia radio migliore, questo era lo devo dire, perché io pensavo di trovare un'alternativa tedesca, di una radio alternativa veloce e piena di notizie interessanti e musica buona, e non c'è.
Allora, c'è un paio di commenti WhatsApp in qualche modo correlati a questo intervento di Stefano. Allora, bello che parli di noi, expat. Buona giornata a tutti, Nick da Heilu. Fra l'altro, meno male che ha chiamato, perché lo stavo cercando, perché è un altro che volevo contattare, no, per questa serie del viaggio permanente, che però in qualche modo rimane agganciato a Firenze, soprattutto all'ascolto di Controradio. E poi vediamo un po', c'erano degli altri messaggi, purtroppo ne arrivano tanti e non li trovo. La voce di Stefano assomiglia a quella di Marco Cocci. Stefano, eri a conoscenza di questa tua caratteristica?
No, la prendo volentieri.
Va bene, poi questa è una battuta sul carnevale. Dalla fine del carnevale fanno una dieta di birra fino a Pasqua. Questo ci sta. Questo rimane un po' nello stereotipo della popolazione che vive in Germania, perché come stai dicendo il 40% a Colonia sono di origine non tedesca, vengono da qualche altra parte del mondo.
Sì, è una città per cui se avete la possibilità di viaggiare, di conoscerla, merita per la sua... e la sua popolazione. La cosa che dico quasi a tutti è: ah, ma ti trovi bene in Germania? Sì, mi trovo benissimo, ma Colonia non è la Germania.
Ecco, abbiamo capito. Bene, allora grazie Stefano, grazie davvero per averci in qualche modo presentato la città di Colonia, che ci ha detto tante cose interessanti, e magari se un giorno faremo un giro tipo centro-nord Europa, per farti contento, centro-nord Europa, inseriremo Colonia magari in corrispondenza di questo carnevale. Arriva un altro messaggio: sono cresciuto vicino a Colonia, il carnevale è veramente spettacolare, molto molto divertente anche nei paesi dei dintorni, ma Colonia ha un sacco di cose interessanti, arte contemporanea e musica, è il Reno, il Duomo è nero per l'inquinamento, conferma. Grazie Stefano, ci sentiamo presto, magari se c'è qualche novità da Colonia. Comunque so che la mattina ascolti la mia conduzione mattutina, sicché ci sentiamo domani mattina. Buona giornata Stefano.
Grazie, buona giornata a tutti e godetevi il sole.
E godiamoci il sole. Bene, facciamo un break, ringraziamo di nuovo Stefano, facciamo un break musicale e poi andiamo avanti con che ci fate lì, il programma di viaggi di Controradio, il Controradio Club.
Wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to be on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Making music with my friends, and I can't wait to get on the road again.
Vediamo un po', naturalmente arrivano messaggi che poi recupero, per esempio Daniela, che ci faccio lì? Le olive? E mi manda una serie di foto degli olivi con le reti, raccolta delle olive, ne abbiamo parlato spesso durante la conduzione mattutina. E poi volevo ricordare a Nick da Halo di prepararsi, perché prima o poi gli faccio una telefonata per farci il punto della zona dove vive lui. Poi abbiamo, era Giulia che ci parlava di Colonia, e poi arrivano i complimenti del nostro ascoltatore, della nostra ascoltatrice Graziella, che ci dice che bella la trasmissione, grande come sempre Contro Radio. Oh, grazie davvero. Allora, prossimo intervento è l'intervento di Raffaele Palumbo, che ha praticamente intervistato Michele Rossi, direttore del gabinetto Via Seche, e ci parla del viaggio che sogna di fare. E il viaggio che sogna di fare è la Mongolia.
Michele Rossi è il direttore del gabinetto VSE, persona che ha viaggiato naturalmente, ma persona che conserva anche sogni di viaggi.
Un viaggio che non ho mai fatto e anni e anni che ho in testa di fare e che farò sicuramente, è la Mongolia. La Mongolia per tanti motivi, devo essere sincero, nasce dai miei interessi letterari, anche musicali, devo essere sincero. Però la Mongolia perché? Perché la Mongolia significa davvero il contatto, secondo me, con la creazione, con la natura e con, davvero con una dimensione verticale dell'umano. Ecco, questo davvero è un mondo, cioè il contatto con la natura che mi ha sempre appassionato, ma devo dire che la Mongolia significa entrare in contatto con una cultura diversa e con un mondo diverso.
Una tabula rasa elettrificata.
Anche una tabula rasa Mongolia, perché Giovanni De Ferretti me ne ha parlato tante volte, devo essere sincero, e mi ha incuriosito. Ma non è solo per questo, perché c'è anche Paola Giacomini, mia carissima amica, che ha fatto un viaggio durato un anno e mezzo dalla Mongolia all'Italia a cavallo. E mi ha raccontato tantissime cose, e a cavallo è durato un anno e mezzo questo viaggio dalla Mongolia, ha preso due cavalli a un Ulan Bator e è arrivata fino in Italia, e mi ha raccontato tantissime cose che mi ha incuriosito. Adesso è in Mongolia in questo momento, è tornata per 3 mesi e poi tornerà qua in Italia.
Ma che cosa incuriosisce di un posto dove apparentemente non c'è niente?
La vita dei nomadi, vale dire la possibilità di vivere in una guerra, in una tenda, ecco, e non avere a accumulare queste cose che accumuliamo tutti i giorni in casa, acquistiamo di tutto e di più, di cose inutili, ma vivere con l'essenziale davvero, ecco, quello devo dire che mi appassiona.
La Mongolia è un luogo dell'anima in qualche modo.
Sì, per me lo è davvero, e ripeto, lo è perché mi fa viaggiare in un mondo che è completamente diverso dal mio, quello che vivo quotidianamente, insomma, in Italia.
Con la speranza che non sia comunque travolto anch'esso dal globale, dal tutto uguale e dal tutto già atteso e visto in un documentario.
Il mondo, la Mongolia, quello che mi racconta Paola Giacobini, che vi stavo raccontando, è che sta cambiando anche quello mondo, perché Paola Giacobini è stato più volte in Mongolia e mi racconta com'è cambiata anche la Mongolia. Assolutamente sta cambiando anche lì, però ancora c'è, secondo me, qui qualcosa che si è perso completamente nel mondo occidentale. Il contatto, dice, come ti dicevo prima, dell'essenziale, di qualcosa davvero che fa parte della nostra natura umana. Ecco, l'umano, posso dire, che l'umano che si sta perdendo davvero nel mondo occidentale è dovuto non solamente al consumismo, ma una, come dicevo, una visuale che è orizzontale. Ecco, vediamo tutto in orizzontale, mentre sul verticale abbiamo molto da lavorarci, secondo me.
Allora, seconda parte della trasmissione, che ci fate lì, la trasmissione di Viaggi di Controradio del Controradio Club. Abbiamo, il prossimo argomento sarà il grande viaggiatore, abbiamo delle tematiche fisse in questa trasmissione, il prossimo sarà il grande viaggiatore, chiameremo Gianni Russo, che ci parlerà di un viaggio che non si può fare più. Io lo chiamo il viaggio impossibile, perché le condizioni sociopolitiche del paese, che una volta si poteva visitare, ora non si può fare più, e quindi dovremo viaggiare con i racconti delle persone che lo hanno visitato. Il viaggio di oggi riguarderà il Libano, purtroppo è al centro delle cronache in queste settimane, purtroppo. Bene, vi mando un brano e vado a chiamare il prossimo ospite.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Road runner, road runner. Going faster miles an hour. Gonna drive past the stop and shop. With the radio on. I'm in love with the modern world. Massachusetts when it's late at night. Neon when it's cold outside. I got the radio on, just like a roadrunner going around the highway. I walked by the Stop and Shop, then I drove by the Stop and Shop. I like that much better than walking by the Stop and Shop, 'cause I had the radio on. I felt in touch with the modern world. I felt in love with the modern world. I felt in love with Flatiron and Rosendale, 'cause I had the radio on. I felt like a roadrunner with the radio on.
delicious nectar. 57. Well, the highway was my only girlfriend because I went by so quick. And suburban trees were out there. And consequently, it smelled like heaven. So I say, Roadrunner once, Roadrunner twice. We're in love with this feeling now. It will be out. All right, now we can tell about our love, you man.
Radio on.
I got the AM.
Radio on.
I got the power. I feel a feeling now.
Radio on.
I feel a feeling, and it's feeling all right now.
Radio on.
And I feel in touch with the modern world. Okay, let's go to Route 128.
Buongiorno Gianni.
Fedele alla linea.
Buongiorno Gianni. Gianni, buongiorno. Ti sentiamo, sei già in linea sulle frequenze di Controradio.
Voglio andare anch'io in Mongolia.
Vuoi andare anche tu in Mongolia? Quindi vabbè, giriamo la richiesta ai vertici del Controradio Club per mettere.
Sei te che fai tutto, sei te che comandi.
No, io sono un semplice esecutore. Gianni, buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, è importante queste trasmissioni, questo segmento, questo dedicato ai viaggi che non si possono fare più, che affrontiamo con grande tristezza. Soprattutto immagino che ci racconterai le meraviglie del Libano prima che succedesse quello che sta succedendo in questi mesi, Gianni. Com'era il Libano prima?
Ma sai, il Libano, se vai a vedere un po' di storia recente, sono più i periodi che era in guerra civile, che i periodi in cui sono stati in pace. Quindi diciamo noi ci siamo andati, io ci sono andato alla fine degli anni del 1999, erano passati 8 anni dalla fine della guerra civile che l'aveva insanguinato dal 75 al 91. C'era un grande fervore di ricostruzione, ma a Beirut, lungo la linea verde che era la demarcazione tra Beirut Est dei falangisti, diciamo della destra cristiana, e Beirut Ovest, che era la roccaforte dei palestinesi, chiamiamola della sinistra per capirsi, si vedeva ancora palazzi distrutti. Ed era abbastanza coltiva, ecco, questo fatto, pur nel fervore della ricostruzione, cui hanno fatto poi, ti lascio immaginare, dei troiai inenarrabili. Comunque il Libano è un paese affascinante, anche se per esempio i famosi cerri del Libano praticamente non ci sono più, un po' sul Monte Libano e sull'Antilibano. Comunque è uno dei paesi di cui si può dire dove è nato.
Dove? Scusa Gianni, ti abbiamo perso per un attimo.
Dicevo, è uno dei paesi che sono alle radici della nostra civiltà occidentale.
Esatto. E quindi,
perché voglio dire, Europa, da cui noi prendiamo il nome, era principessa di Tiro. Il mito racconta che Europa fu rapita sulla spiaggia della Fenicia, quindi del Libano, da Giove da Zeus sotto forma di toro, e poi portata a Creta, dove su un platano che ancora c'è, lo possedette.
Ecco, ma cosa hai visitato? Cosa hai visto in
Libano?
Allora,
io ho visitato, diciamo, Beirut, che a seguito delle tante distruzioni è una città moderna, bellissimo lungomare, una città ricca, eccetera, eccetera. Sono stato sui monti del Libano e dell'Antilibano, molto belli, dove a quel tempo si vedeva che c'erano ancora gli impianti sciisti che venivano usati d'inverno, ora credo che la situazione sia. Poi sono stato nella valle della Bekaa. Per chi alla mia età se la ricorda bene, gli scontri nella valle della Bekaa tra Maroniti e gli altri, dove c'è Baalbek, dove la vecchia Eliopolis romana, dove c'è forse il più bel tempio romano che esista nel Mediterraneo. Insomma, il tempio di Giove a Baalbek è per imponenza qualcosa di veramente straordinario. Tra l'altro è una zona dove ora, essendo al confine con la Siria, anche se il Libano si pacificasse la vicinanza della Siria. E comunque la cosa bella del Libano, almeno a quel tempo, ora malgrado ci fosse già Hezbollah e tutti, era un paese estremamente laico, dove tutte le donne si davano tranquillamente vestite all'europea, e quindi non esisteva la dittatura della Chiesa. Su cui, sai, io sono piuttosto.
Senti Gianni.
Mi sento particolarmente. E poi tutte le città della costa, le ex città fenicie, che poi sono diventate romane, quindi Tiro, Sidone e Bibros. A Tiro c'è rimasto ancora il vecchio ippodromo, che è bellissimo e fantastico, e sono tutte città portuali, quindi sul mare, con il porto che ancora si vede, quei forti rotondi che erano tipici dei romani. Molto affascinante, ecco, città romane rimaste in piedi abbastanza bene, e quindi molto belle da vedere, ecco. Poi naturalmente c'era anche le moschee, delle bellissime moschee, in particolare a Tripoli c'è anche Tripoli del Libano, il castello dei crociati, perché lì naturalmente i crociati sbarcarono al suo tempo quando dovevano andare a riconquistare il Santo Sepolcro. Quindi c'è questo incontro di tante cose, di tante civiltà che si sono, dai Fenici ai Romani, poi sono arrivati i musulmani, poi sono arrivati i cristiani, poi sono tornati quest'altro. È veramente un melting point estremamente interessante, e che ha le nostre radici, e quindi per questo a me è piaciuto parecchio, e ci sono andato per questo, insomma, per Gianni, rivedere queste cose.
Gianni, arriva un commento che potrebbe su cui potremmo perderci un paio d'ore, però vediamo un po' di leggerlo, vediamo un po'. E comunque volevo dirti, cerca un posto dove il telefono prende bene, perché non so se ti stai muovendo, però a tratti mettiti vicino a una finestra. Allora, questo è il nostro ascoltatore Alberto, che dice: il paradosso di questa nostra epoca, un mondo sempre più globalizzato, ma nel quale i luoghi visitabili si restringono sempre di più, ma si restringono anche le modalità del viaggiare. Chi affronterebbe oggi i lunghi affascinanti viaggi in autostop con i quali noi boomers abbiamo girato in Europa e nel mondo? E questo quando il viaggio, cioè, non era spostamento, il viaggio faceva parte del viaggio. Gianni, che ne pensi?
È assolutamente così, è cambiato tutto, anche per, voglio dire, fra l'altro devo dire, la cosa incredibile è che io ho viaggiato molto poco in autostop, perché cominciavo a lavorare molto presto, e appena prima c'era l'università e mi sono fatto il culo per finire in 5 anni, poi cominciavo a lavorare, quindi non è che avessi tanto tempo a disposizione per l'autostop. Ma ora i giovani sono, non fanno un cazzo la mattina da sera, avrebbero tutto il tempo a disposizione. Per quanto riguarda i viaggi, non si può fare più, io ogni tanto faccio l'elenco di posti meravigliosi dove sono stato, e dove non solo ora non si può andare, ma non c'è nemmeno la speranza di poterci andare nei prossimi anni. Sono minimo una decina, forse anche di più. Mi piglia un po' di tristezza, francamente.
E questo per tutti noi viaggiatori che amiamo viaggiare, è triste. Dobbiamo basarci sui racconti di chi c'è già stato in altri periodi, come sei andato tu. Gianni, io ti ringrazio per questa tua testimonianza. E
quando partite?
Stai parlando della Namibia, partiamo il 14 di novembre. La Namibia è il prossimo viaggio di Contrado già stabilito, ma se rimani poi all'ascolto, nel finale ho praticamente un'anticipazione di un viaggio che è quasi,
bravo,
è quasi completato.
Un altro viaggio. Ecco. Tanto buon viaggio a tutti. Io vado sono invece il 14 parto per lo Yucatan.
E poi ci farai allora il rapporto dalla Yucatan.
Buon viaggio, voglio avvisare i viaggiatori della Namibia che stanno per partire, che è un viaggio meraviglioso, ma non si aspettino Africa, non è Africa, se no restano delusi. Viaggio meraviglioso.
Grazie.
Ho fatto l'anno scorso proprio in questo periodo.
Grazie Gianni, ci sentiamo, buona giornata.
Ciao.
Allora rimane una manciata di minuti per dare un po' un'occhiata a quella che è una bozza di viaggio per la seconda metà di febbraio che il Contralto Club sta mettendo a punto. Ancora non è completo, so che molti aspettano questo programma da un po' di tempo, ma siccome non è un viaggio in catalogo, è un viaggio che disegniamo noi, allora bisogna trovare, non è facilissimo disegnare un nuovo viaggio per un gruppo di una ventina di persone. C'è da far collimare tutti gli aerei, gli alberghi, naturalmente noi ci avvaliamo di una di un design, di un'agenzia di viaggi, di un tour operator, più che un'agenzia di viaggi, di un tour operator che è in grado in qualche modo di accontentare quelle che sono le nostre richieste. Allora, parte tutto dal fatto che abbiamo fatto un viaggio in Islanda prima durante l'estate, qualche tempo fa, un viaggio che ha avuto moltissimo successo e che però mentre andavamo in giro la domanda che spesso i nostri viaggiatori si ponevano: ma qui d'inverno com'è? Ma qui d'inverno com'è? Ma voi d'inverno cosa fate? E allora da lì è nato poi l'anno scorso il viaggio del Lofoten, con lo scopo principale di vedere l'aurora boreale, ma anche di visitare quelle terre quando è inverno. E allora da lì sono arrivate altre richieste di vedere ancora di più il grande nord, come come l'ho battezzato, il Grande Nord, non d'estate quando ci vanno tutti i turisti, ma durante l'inverno, per vedere anche come vivono le popolazioni. Naturalmente l'aurora boreale è sempre una attrazione, una delle attrazioni principali. Allora, in questo viaggio è il primo viaggio che appunto porta il titolo Il Grande Nord, l'inverno scandinavo è il sottotitolo. C'è la visita a due capitali europee, Oslo e Stoccolma. Dice: ma io ci sono già stato, ma sicuramente non ci sarete stati d'inverno, quindi per vedere come effettivamente è quel paese, come vive la gente, abbiamo inserito due capitali europee, naturalmente con il giro città, i musei, eccetera eccetera. Ma dopo Oslo si va a Tromsø. Tromsø è una città, una delle città più a nord, dove appunto l'obiettivo principale sarà quello di cercare di vedere l'aurora boreale, ma non solo, andare in giro anche nei dintorni. Con, fra l'altro, stiamo pianificando una crociera nei fiordi che sono intorno alla città di Tromsø. E dopodiché continua il viaggio. Questo viaggio, oltre al volo, ha tre voli interni, proprio per cercare di dare uno spaccato, una visione completa di quello che è il Grande Nord. E quindi andremo a Narvik, andremo a Kiruna, e naturalmente tutte le escursioni sulla neve. Ora non posso scendere nei dettagli, anche perché li stiamo mettendo a punto, però naturalmente dovunque andiamo c'è un sacco di cose da vedere e da fare, proprio per cercare di capire meglio quello che è questo il Grande Nord durante i mesi invernali. Il viaggio, diciamo, conclude, almeno per quanto riguarda la parte on the road, on the plane, perché useremo sia spostamenti via terra che spostamenti usando l'aeroplano, e si conclude, diciamo, a Stoccolma. A Stoccolma, naturalmente, la città di Stoccolma la conoscete in molti, però la particolarità di questo viaggio è quella di proporla appunto nei suoi mesi invernali. Tutto ciò è quasi pronto per essere pubblicato. Questa è un'anteprima che io vi ho dato, per questo ancora non sono potuto scendere nei particolari, però il programma sarà disponibile ormai a giorni, perché stiamo mettendo a posto gli ultimi dettagli. Verrà pubblicato naturalmente sul sito, naturalmente faremo delle riunioni per illustrarlo ai potenziali viaggiatori, però ho voluto darvi, visto che questa è la trasmissione di viaggi, anche di viaggi del Contrario Club, ho voluto dare agli ascoltatori domenicali un'anticipazione.
Hold on.
Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti con Jimmy Tranquillo.